Buongiorno, io ringrazio molto il Festival della Mente che ci ha invitato. Quando mi avevano chiesto, io conosco bene Giulia e Raffaele da tanti anni, quindi faccio un po' di autobiografia come non bisognerebbe fare, cioè, ma cosa avresti voglia di fare da noi? Loro gentilmente dall'inizio mi dicevano vieni, ma avevo sempre degli impegni. E gli ho detto, ma io francamente non so cosa dire, non ho niente da dire, sono un giornalista nella vita di tutti i giorni, mi sono sempre occupato di far circolare buone idee, insomma. Dico, però un tema che mi appassiona è il razzismo. Ora questo detto così non suona bene, no? Non suona per niente bene. Perché dietro questa parola così forte, così netta, ci sono tante sfumature che non si riescono a capire. Mentre mi diceva queste cose, Giulia, era uscito un libro di Guido Barbujani, L'invenzione delle razze, sottotitolo Capire la biodiversità umana. Allora ho detto a Giulia, a me piacerebbe fare una chiacchierata con Guido Barbujani, genetista, insegna all'Università di Ferrara, che io avevo scoperto come autore, come amico, in realtà prima ancora come scienziato, come romanziere, per un libro di qualche anno fa che si intitola Questione di razza, che credo sia ormai praticamente introvabile, ma che se non avete letto io credo sia una di quelle letture necessarie, perché fa scivolare degli anticorpi nelle persone che leggono una storia del genere, che ci riporta a un momento oscuro del Novecento italiano, al 1938, quando sentimenti, come in quel caso l'antisemitismo, comunque sentimenti razzisti molto forti che sedimentavano in Italia, diventarono ufficiali, diventarono di Stato, venne stabilito che c'erano delle persone che non avevano diritto di esistere solo perché erano nate, che può sembrare paradossale, ma è accaduto non soltanto in Italia, sappiamo, no? Poi, ed è un fenomeno che nel Novecento si è codificato, ma che esisteva da tempo. Allora avevo proposto questo titolo, L'arte di non diventare razzisti, perché più che l'aspetto artistico mi piaceva l'arte in senso filologico dell'artigiano, no? C'era questa idea che è qualcosa che conquisti piano piano, che non diventare razzisti non è immediato, non è che ti tolgono un chip e te ne mettono un altro, non è un'intuizione che hai all'improvviso, ma l'artigiano è qualcosa, è una persona che piano piano costruisce la sua arte, il suo lavoro con un lavoro di cesello, di precisione. Pensate, non so, a lavori che sono abbastanza usuranti, come l'orologiaio che deve stare attento a mettere piano piano con le pinzette le cose al punto giusto. E quindi non diventare razzista a me piaceva come concetto. Avevo chiesto a Guido e l'idea è nata così. Dopodiché abbiamo iniziato a dire, questo avveniva credo ancora nel 2006 o forse inizio del 2007, poi ne parleremo, e siamo arrivati stamattina a un bar qua, sostanzialmente. L'idea iniziale era partire dai luoghi comuni. Allora, i luoghi comuni sono gli stereotipi, però prima gli stereotipi, le domande che noi facciamo nella presentazione sono se è vero che i neri hanno la musica nel sangue. Allora io ti chiedo, Guido, come genetista, se...
Oddio. Beh, intanto
è vero, partiamo da questi fatti molto concreti, insomma.
Beh, intanto buongiorno e grazie di essere venuti. Che i neri abbiano la musica geneticamente nel sangue l'ha scritto, a sorpresa, dopo secoli in cui qualcuno lo sosteneva, un bravo genetista di Chicago che si chiama Bruce Lahn, e che 2 anni fa ha cominciato a studiare le dimensioni del cervello.
No, perché a proposito dei neri ci sono dei luoghi comuni sulle dimensioni, ma riguardano
di qualcos'altro, ma anche
scusatemi,
su questo,
i bambini sono nei laboratori per bambini qui.
E anche su questo c'è stato uno scienziato che se ne è occupato. Questo scienziato non è molto famoso, ma si chiama Rushton e lavora all'Università di London in Canada. Rushton da anni scrive che c'è una proporzione inversa tra il quoziente di intelligenza, che lui considera un modo molto preciso e scientifico per misurare le capacità cognitive, e la lunghezza del pene. Il quoziente di intelligenza è massimo, secondo lui, negli orientali, che però dal punto di vista dell'altro parametro non se la cavano molto bene. I neri, al contrario, sono poco intelligenti, però accidenti. E quelli che raggiungono un miracoloso equilibrio tra capacità intellettuali e potenza sessuale, ammesso che si possa misurare in questi termini quantitativi, sarebbero gli europei. Questo tipo di sciocchezze circolano non solo, come vedete, nei bar, ma circolano anche in ambienti scientifici. Rushton però è un caso particolare, è una persona che è isolata dal suo ambiente, è difeso nella sua università da un gruppo di fedeli fanatici che fanno a cazzotti con quelli che periodicamente lo contestano. Il lavoro di Bruce Lahn è stata una cosa diversa, perché Bruce Lahn è intanto uno molto serio e ha cominciato a lavorare su un gene che in certe condizioni produce una riduzione molto forte delle dimensioni della scatola cranica. E questa malattia, che è rarissima, si chiama microcefalia. E Bruce Lahn ha studiato persone col cranio normale, che quindi non hanno la malattia. E ha trovato però che per i geni che determinano questa malattia ci sono delle differenze molto forti. Ci sono delle varianti che sono tipicamente europee e asiatiche, e ci sono delle varianti che sono tipicamente africane. Gli africani sono diversi dagli altri. Chi si occupa di queste cose professionalmente sa che capita di osservare cose del genere, e ci sono altre varianti del DNA che invece sono distribuite in un altro modo. Ma Bruce Lahn ha detto, accidenti, se queste caratteristiche sono così forti fuori dall'Africa, ci sarà pure un motivo. E questo motivo, secondo me, è che chi porta queste varianti genetiche non africane è più intelligente degli altri. Attenzione, lui non ha fatto test di quoziente di intelligenza ai suoi soggetti. E in ogni caso si tratta di persone tutte quante con la testa normale, non c'è nessun caso patologico, è la variabilità normale. Però lui dice, probabilmente uscendo dall'Africa è diventato importante essere intelligenti e l'ambiente ha premiato i più intelligenti. Quindi quelli che stanno in Africa sono gente il cui ambiente non ha premuto perché diventassero più svegli. Questa storia che ha occupato i giornali, perché poi nel testo scientifico Bruce Lahn, che è cinese di origine, non si è molto sbilanciato, ma si è sbilanciato assai in un'intervista al New York Times, in cui sosteneva che però i neri giocano meglio a pallacanestro e suonano meglio il sassofono, insomma, per cui hanno qualche pregio anche loro. C'è un lieto fine, perché in seguito Bruce Lahn ha studiato il proprio DNA e sorpresa, gli è andata male. Gli è andata male, ha scoperto di avere il DNA, secondo lui, stupido. E infatti su questo tema non c'è più ritornato, se non per una occasionale scorribanda nel campo dell'uomo di Neanderthal, di cui, se volete, parleremo dopo. Ma se posso tornare, facciamo come in televisione che si risponde in 15 secondi o come tra le persone civili che parlano fino a che hanno...
Io direi come se fossimo al bar anche noi.
Come se fossimo al bar. Allora dico un'altra cosa, perché effettivamente questi pregiudizi di cui parlava Pietro Kelly un attimo fa, sono anche dei giudizi. E dei pregiudizi, secondo me, noi abbiamo bisogno. Se in una strada buia nei pressi del porto, dimmi un porto malfamato, di Genova.
Genova, ma non è... Ma rimessa abbastanza a posto.
Il porto di Genova, 10 anni fa, prima degli interventi, vi si avvicina uno con un randello in mano. Voi questa persona non la conoscete. Magari è una persona sensibile e gentile, ma voi sulla base di un pregiudizio vi allontanate da quel posto. Se invece sul sagrato di una chiesa vi viene incontro una suora, voi non avrete lo stesso atteggiamento di fuga. Sono pregiudizi perché non conoscete né l'uomo del randello né la suora, ma in certi casi possono salvarvi la vita.
Allora ti faccio una domanda in più, però se tu incontri l'uomo col randello e questo è di carnagione scura... scappi più veloce, cioè io non riuscirei a scappare, cercherei comunque di intavolare una trattativa subito. Questo lo dico perché poi uno si deve anche adattare in base alle caratteristiche. Cercherei di discutere, al massimo gli dico due palanche te le do.
Tu dici se la pelle nera è un
sì, fattore. Perché comunque ci sono delle valutazioni che fa in più su quello, credo, no? Cioè...
No, ma infatti quello che volevo arrivare a dire è questo. Non conoscendo le persone ci si basa su pregiudizi, sono tutto ciò che abbiamo. Nessuno di noi è stato mai rapinato nel porto di Genova, immagino, però tutti quanti abbiamo una strategia per evitare certi rischi, che funziona in certi casi. Il pregiudizio ci aiuta in molte situazioni concrete, e un pregiudizio significa che noi sintetizziamo esperienze altrui in una maniera che è in qualche misura arbitraria, ma che può essere utile. Quindi io non ho niente contro i pregiudizi, perché me ne servo tantissimo, come credo tutti noi, in maniera magari non del tutto cosciente. I problemi qui sono due. Uno, che Vabbè, il pregiudizio va bene ad un livello superficiale di interazione e di conoscenza con qualcuno, ma dopo, sperabilmente, dovrebbe essere sostituito da un giudizio. Se ci rimane appiccicato un pregiudizio basato sulla categoria a cui a torto o a ragione noi veniamo attribuiti, la cosa non ci piace. Se posso raccontare un piccolissimo aneddoto personale, perché aiuta molto essere vittime di questi fenomeni, poi per rendersi conto di tutte le loro implicazioni. Quando sono andato a lavorare negli Stati Uniti, nell'87 ormai, ero finito in un laboratorio assolutamente femminile. C'erano tipo 12 ragazze, un cinese che non parlava e io. E mi avevano detto, guarda, sta un po' attento a come ti muovi lì dentro perché è un nido di vipere. E io mi muovevo con grande cautela. Però io penso di essere abbastanza capace di stabilire relazioni, penso di essere abbastanza simpatico a un livello superficiale almeno. E dopo un mese invece ero molto isolato. E allora sono andato da quella che era a tutti gli effetti la capa di questo gruppo, che era una tecnica che si chiamava Barbara Thompson, e le ho detto, Barbara, ma senti, io non mi sento tanto bene, qua vedo che c'è un cordone intorno a me, e sì, mi dice, sai, tu sei italiano e gli italiani con le donne, io con le donne non ho fatto niente, appunto, dice, ci stiamo chiedendo perché. È uno di quei giochi in cui testa vinco io, croce perdi tu, insomma non c'è via di uscita, non c'è modo di uscirne. Quindi, secondo me, anche se i pregiudizi sono utili, dobbiamo sempre ricordarci che li applichiamo a vaste categorie e i singoli individui all'interno di queste categorie possono essere totalmente devianti, genovesi generosissimi che regalano i loro buoni bar del Festival della Scienza a tutti quanti.
Napoletani, anche perché non li paghi, quindi.
Anche non li paghi. Napoletani noiosi. L'altra cosa, ecco, io finora ho parlato di cose che non conosco.
Gli scandinavi tristi. Anche.
Scandinavi allegri.
Perché, insomma, non è che, per dire, se uno ha una conoscenza degli scandinavi dalla letteratura, non è che ti fai delle grandi risate. Cioè, pensa uno che conosce la Svezia attraverso Stig Dagerman, per esempio, non so se i nostri amici che sono venuti qua ne hanno presenti, cioè sono un suicidio via l'altro, una roba che arrivi alla fine e dici, datemi del lì, insomma, no?
Sì. No, l'altra cosa che volevo dire, mi scuso, finora ho parlato di cose che non conosco, ma insomma, un pochettino sono stato indotto da lui, invece una cosa la conosco, ed è l'idea che al di sotto di questi comportamenti stereotipati, delle nostre capacità cognitive, del nostro carattere, dei nostri valori morali, ci sia qualche cosa che è scritto profondamente nelle nostre cellule, nel nostro DNA. Ecco, questo direi è una idea molto diffusa, forse meno diffusa che nell'Ottocento, ma ancora molto diffusa, e oggi, per quello che ne sappiamo, invece, possiamo dire che non ha alcun fondamento. Quindi questa forse è la cosa su cui...
Ecco, no, io la domanda che poi alla fine aleggia sempre il termine razza, perché, a parte la razza intesa come pesce, se uno guarda sul dizionario, io sono andato a guardare un po' di dizionari, più o meno la definizione è abbastanza stereotipata e nonostante ormai sia dagli anni 60 chiaro che non si può parlare di razze umane ma di razza, poi comunque tu lo trovi nel medio, ho ritagliato alcuni articoli usciti nelle ultime settimane da quotidiani come Repubblica, Corriere, dove normalmente, adesso l'ultimo che mi aveva colpito era uno di Timothy Garton Ash sul Brasile, dove parla continuamente di tante razze presenti in Brasile. Nell'incertezza che fosse un problema di traduzione sono andato a vedere l'originale ed era usato razza anche. Però cosa intendiamo per razza? Perché è interessante anche questo, ora io procedo un po' in modo analitico, ma è un nodo intorno a cui giri. È vero poi determinare il fatto che la razza poi è una sola, ma esiste il razzismo, quindi razza e razzismo, qual è il rapporto tra questi due termini? Un po'...
Secondo me è un rapporto abbastanza labile, però c'è un punto di contatto. Perché il razzismo si basa sull'idea che sia possibile catalogare l'umanità in vari gruppi distinti, ognuno dei quali ha la sua bella etichetta e non ci si sbaglia quasi mai. Da questa classificazione in gruppi distinti, la razza bianca, la razza nera, la razza rossa, oppure la razza caucasica, la razza...
Ci sono le definizioni dell'FBI che sono...
Sì, no, beh, dopo ci torneremo, comunque parliamo di cos'è una razza adesso. Ecco, l'idea che questi gruppi siano discontinui tra di loro e quindi ognuno di noi finisca dentro un cassettino ben preciso con la sua etichetta e pochissimi restano fuori dai cassettini. Quindi un'idea di discontinuità che è presente anche nella parola etnia. La parola etnia che a volte si usa come eufemismo per non dire razza vuol dire la stessissima cosa. Allora qui secondo me non è sbagliato l'uso di questa parola perché crea dei problemi sociali. Perché se ci fossero le razze nell'uomo, se fossimo come gli orangutan hanno due gruppi, uno a Sumatra e uno nel Borneo, no? Enrico. E questi due gruppi sono molto distinti. E uno studioso di orangutan, se gli date un pezzetto del DNA degli orangutan, lo legge e vi dice questo è del Borneo, questo è di Sumatra. Ecco le razze, ecco le razze. Da noi non è possibile fare così. E ci sono due tipi di, adesso non voglio annoiare chi queste cose le sa già, ma brevemente, ci sono due tipi di evidenza. Una è un'evidenza storica, che si è sempre creduto all'esistenza delle razze umane, e sono stati prodotti da scienziati, in parte folli, ma in buona parte intelligenti e documentati, centinaia di cataloghi razziali, ognuno in conflitto con tutti gli altri. Allora, se fosse così evidente che ognuno di noi appartiene ad una razza distinta dagli altri, prima o poi, come succede nella scienza, un consenso si sarebbe raggiunto. Invece così non è stato. E la seconda cosa che sappiamo è poi quella che ci viene dallo studio moderno del DNA. E lo studio moderno del DNA ci dice che l'umanità è molto diversa, non è vero che siamo tutti uguali, guardatevi intorno, ma queste differenze non vengono in cassettini, ognuno con la sua etichetta particolare. Io ho tanti geni africani, lui ha tanti geni asiatici, Nelson Mandela probabilmente ha dei geni europei. Siamo molto molto mescolati. E quello che riusciamo a capire della nostra storia studiando i fossili e studiando i geni ci dice esattamente la stessa cosa. Quest'idea che l'umanità è divisa in blocchi distinti è un'idea basata su differenze culturali, che certamente esistono, ma dal punto di vista biologico non siamo questa cosa, non siamo un mosaico di pezzi frammentati, siamo una specie, se mi permettete la metafora, di grande minestrone nel quale non c'è un punto in cui non sia arrivato il pepe, non sia arrivato il sale, non siano arrivati i fagioli. Non so se è disgustosa questa metafora, ma mi è venuta in mente così.
Sì. No, è che le classificazioni sono uno anche degli, come dire, delle occupazioni più grosse che arrivano da Linneo in poi, dal Settecento. Lui nel sistema Natura, me questo lo cito dal Barbujani, dice, vengono elencate cinque, che sono l'Homo diurnus, che è la specie che in seguito lo stesso Linneo avrebbe ribattezzato Homo sapiens, Homo diurnus rufus, che già non suona tanto bene, Homo diurnus albus, che insomma siamo noi gli europei, quindi insomma anche più albus. Poi c'è l'Homo diurnus luridus, che sono gli asiatici, l'Homo diurnus niger, che non,
peggio
che mai, e poi c'è l'Homo diurnus monstruosus, che... Allora, da qui in poi si può arrivare, si arriva al fatto che non ci sia praticamente genetista che sino alla metà del Novecento non abbia proposto una sua distinzione, a volte basata su piccoli confini, differenze, queste cose qui. Ma la cosa divertente è che chiunque faccia le classificazioni, quello che definisce se stesso è sempre primo in classifica, no? Gli altri.
Sì, un po' la storia. Chi di voi ha fatto le lotte studentesche si ricorderà che la cosa fondamentale era conquistare il podio. Una volta che uno faceva quello che dava la parola agli altri in assemblea, l'assemblea era praticamente vinta, praticamente risolta. La classificazione razziale è un esercizio a cui... La classificazione razziale scientifica, meglio dire, perché poi la classificazione razziale spontanea è una cosa che fanno tutti, dopo magari vi racconto qualcosa anche su questo tema, ingenue, ma la classificazione razziale scientifica è un'invenzione europea e comincia appunto con Linneo, grande naturalista svedese di cui ricorre quest'anno il trecentesimo anniversario della nascita, il quale Linneo classificava tutto, Linneo ha classificato gli animali, le piante, le rocce addirittura. E ci ha messo 9 edizioni del suo sistema della natura per decidere di classificare l'umanità. E quando ha classificato l'umanità, lui l'ha fatta secondo i criteri che erano disponibili all'epoca e usando le conoscenze dell'epoca. All'epoca l'immagine della diversità umana derivava soprattutto dai grandi viaggi d'esplorazione per mare. Colombo arriva nelle Americhe e trova della gente che è molto diversa da quella che ha lasciato in Spagna, e altri erano stati in Africa, altri erano stati in Giappone, nel Cipango. Quindi, arrivando dal mare e scontrandosi con una realtà molto diversa da quella che abbiamo lasciato, è chiaro che l'idea che siamo fatti di gruppi diversi emerge. Se ci pensate però, all'epoca non solo dei Romani o di Erodoto, per esempio, Erodoto non descrive il colore della pelle delle persone che incontra. Incontra sicuramente delle persone molto diverse da lui dal punto di vista del colore della pelle, ma non lo nota. Nota la forma del naso, nota i capelli, ma non parla mai del colore della pelle, mi dicono quelli che hanno letto tutto Erodoto. Anche questo è un pregiudizio, una cosa che mi hanno detto, ma ci credo. Ma i grandi viaggiatori per terra, anche Marco Polo, hanno una visione invece molto più articolata della diversità umana, perché spostandosi per terra si entra in contatto un po' alla volta con le varie popolazioni e ci si rende conto che la variabilità è continua, che ogni volta che ci si sposta ad un poco qualcosa cambia, qualcosa diventa diverso e qualcosa rimane costante. Quindi Linneo, come tutti i suoi contemporanei, è molto influenzato da quest'idea, da questa assunzione che insomma, le razze ci sono e bisogna classificarle. E nel sistema di classificazione di Linneo compare già anche l'aspetto psicologico. Linneo non si limita a dire che gli asiatici hanno gli occhi fatti così, i capelli lisci, li chiama luridi. Li chiama luridi perché probabilmente qualcuno gli ha detto che puzzano. Anche questo è curioso perché per i giapponesi, come sapete, siamo noi che puzziamo. Quindi i giapponesi non hanno avuto un buon ufficio stampa e non sono riusciti a lanciare il loro sistema classificatorio in cui i luridi siamo noi. Fatto sta che dopo di Linneo qualcun altro si mette in azione e in tutti questi sistemi di classificazione ottocenteschi e novecenteschi c'è l'idea che la nostra psiche, il nostro comportamento discendano in qualche modo dai nostri geni, anche se all'epoca i geni non si conoscono, siano qualcosa di innato e di sostanzialmente non modificabile. Qui si inserisce il razzismo. Perché l'idea che è tutto quanto biologico, che il nostro cervello è semplicemente un prodotto di quello che siamo biologicamente e che in questa nostra natura biologica ci sia una condanna a vita ad essere come siamo, da lì poi trova alimento il razzismo.
In certi casi oggi noi sappiamo, ritorno a bomba a una cosa che dicevamo prima, cioè quando ci sono le classificazioni razziali delle polizie, per esempio. Tu nell'Invenzione delle razze, che è il libro che hai pubblicato lo scorso autunno, ragioni sul fatto che secondo la classificazione dell'FBI esistono diverse razze. E c'è la razza ispanica, che è determinata da due cose fondamentalmente, la lingua e l'essere immigrato. Cioè, in quel caso lì non c'è nessuna differenza, è solo il fatto che di quando nei verbali, poi credo che ormai su questioni di DNA e di crimini c'è anche una forte competenza generale dovuta dai tanti telefilm che ci sono, quelli per cui ormai non si parla più di luogo del delitto ma di scena del crimine, mi piace da impazzire quando nei TG dicono la scena del crimine ormai, come in CSI, ma il fatto è che comunque in quel caso lì uno è determinato da due cose, cioè il fatto che parla spagnolo o parla inglese con accento spagnolo e che è immigrato, perché se no non sarebbe ispanico.
Sì, beh, i sistemi della polizia sono interessanti e vengono anche citati. Forse manca un elemento qua, e l'elemento è questo, che mentre tanta gente come me che lavora in Europa è arrivata alla conclusione che ragionare in termini di razze umane non serve a niente perché non ci permette di capire come è fatta la diversità umana, negli Stati Uniti il concetto è molto resistente e non è solo resistente nelle comunità fondamentaliste del Kansas o cose del genere, è resistente anche all'interno di certi settori della scienza americana. Bruce Lahn, di cui parlavo prima, è uno scienziato di prima categoria, non è un sesso. C'è un certo Neil Risch, che è uno statistico molto bravo di Stanford, che sta dedicando la sua vita alla resurrezione del concetto di razza, accusando tutti quelli che non la pensano come lui di essere sostanzialmente manipolati dai comunisti. Se vi suona familiare questa argomentazione, rifletteteci perché forse c'è qualche connessione. Quindi negli Stati Uniti d'America c'è della gente rispettabile, scientificamente di primo piano, che continua a stare legata a questo concetto. E questo è probabilmente dovuto al fatto che negli Stati Uniti la razza è un concetto molto pervasivo. I bambini a scuola devono indicare di che razza sono. Se sono ispanici, come diceva prima Pietro Kelly, e per essere ispanico bisogna essere immigrato negli Stati Uniti o figlio di immigrati negli Stati Uniti e bisogna parlare spagnolo, due cose che come vedete non sono nel nostro DNA, non c'è un gene che ci fa parlare spagnolo rispetto a un'altra lingua. Se sono ispanici hanno dei piccoli vantaggi e con un punteggio inferiore accedono ai corsi avanzati nelle loro scuole, i quali a loro volta portano ad una maggiore probabilità di finire in un buon college e quindi di guadagnare molti soldi. Quindi molti gruppi negli Stati Uniti stanno molto attaccati alla loro etichetta razziale, gli indiani d'America più di tutti, per motivi che forse, se volete, possiamo discutere, sono molto attaccati a questa etichetta, perché questa etichetta conferisce loro dei micro privilegi in una situazione in cui chiaramente loro devono pagare un handicap sociale molto, molto serio, molto grave, che in questo modo viene peraltro mantenuto. E uno degli argomenti che queste persone, che gli scienziati, tirano fuori spesso è che le polizie si valgono di cataloghi razziali, funzionano benissimo e quindi perché gli altri no? E è un tema interessante.
Cellulare a spegnere.
Effettivamente è il tuo magari. No,
no, io l'avevo spento. Mi capita spesso, ma stavolta avevo controllato.
Allora, guardiamo questi cataloghi razziali. L'idea del catalogo razziale è questa: se c'è una macchia di sangue per terra dove è stato commesso un crimine, il sangue non è della vittima, può essere il sangue del colpevole. Se io ho un sospetto, diciamo che sospetto che sia stato lui, confronto il DNA della macchia di sangue con quella di Pietro Kelly, se il DNA è identico, Pietro Kelly deve spiegare che cosa faceva e perché ha lasciato del sangue nella stanza dove è stato commesso il crimine. Ma se io non ho un sospetto, la polizia americana dice magari io, studiando quel DNA, posso capire da che gruppo viene questa persona. Posso dire era ispanico e quindi li vado a cercare a Spanish Harlem, oppure posso dire era nero e quindi lo vado a cercare al Bronx e non li vado a cercare sulla Quinta Avenue dove sono tutti quanti bianchi e ricchi. Il ragionamento in parte potrebbe funzionare, ma se questo fosse un sistema, se quello degli americani fosse un sistema di classificazione dell'umanità, allora tutta l'umanità avrebbe le stesse razze. Invece gli Stati Uniti hanno Afro-American, che vuol dire nero, hanno Caucasian, caucasico, che vuol dire bianco, hanno nativo americano, hanno questa cosa bislacca, ispanico, in cui finisce dentro, signori,
è meglio che aspettiamo per un po'. Ecco, grazie.
No, vedete a che sistemi si riducono per farci stare zitti, ma non riusciranno a chiudersi la bocca. Ispanici è un gruppo interessante, perché Borges, per esempio, quando stava negli Stati Uniti, Borges, che dall'aspetto fisico non era molto diverso da alcuni di noi, lui sarebbe stato ispanico, ma ugualmente ispanico negli Stati Uniti è il calciatore della Juventus, forse l'hanno venduto, che si chiama Zalaieta, non mi ricordo se sia ancora la Juventus, che chiaramente è di origine africana, è nero, però siccome parla spagnolo, lui sarebbe ispanico. Chiaramente tra Marcelo Zalaieta e Jorge Luis Borges non c'è nessuna relazione evolutiva stretta, non fanno parte dello stesso gruppo. Però fanno parte, o potrebbero far parte, almeno della stessa categoria sociale, perché negli Stati Uniti, come da noi, chi immigra, chi parla una lingua diversa, chi non è nato nel posto, ha indubbiamente delle difficoltà e fa parte delle classi più basse. Qui adesso faccio due commenti, uno demagogico e uno scientifico. Il commento demagogico è che se negli Stati Uniti decidessero di considerare il reddito come modo per classificare le persone e attribuire loro particolari vantaggi, se necessario, nella scuola o nelle attività commerciali, come fanno, forse risolverebbero il problema. Ma c'è un rifiuto profondo a considerare il reddito come un fattore rispetto al quale si debba muovere il governo. È proprio una questione profondamente radicata. Fine del commento demagogico. Il commento più serio, invece, che mi sento di fare su questo, è che se guardate il sistema di classificazione della polizia inglese, non c'è nessuna razza che corrisponde a quella degli Stati Uniti d'America. Gli inglesi ne avevano 5 fino a qualche tempo fa e, per esempio, gli inglesi avevano gli indiani dell'India come una razza a parte, mentre in America gli indiani dell'India, secondo il colore della pelle, erano o bianchi o negri. La polizia inglese aveva medio orientali, comprensibilmente, che invece la polizia americana classifica come caucasici in generale. La polizia inglese, soprattutto negli ultimi 5 anni, ha cambiato le razze, sono diventate 16. E adesso gli irlandesi, per la polizia, per Scotland Yard, gli irlandesi sono una razza. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'umanità si è evoluta rapidamente e in 5 anni è cambiata? O vuol dire che queste classificazioni servono ad uno scopo preciso, che è di individuare categorie di cittadini a rischio dal punto di vista della polizia, ma non valgono invece come sistema generale di classificazione dell'umanità? È chiaro che in Inghilterra gli irlandesi sono una fonte di problemi polizieschi, problemi criminali. E la polizia, quando dice ho trovato il DNA di un irlandese, vuol dire che va a cercare i suoi complici nei posti frequentati dagli irlandesi. Ma la polizia inglese non sta classificando l'umanità. perché altrimenti si porrebbe anche il problema degli eschimesi che in America sono nativi americani, mentre a Londra praticamente non esistono. Perché se ne fregano a Londra degli eschimesi? Ma perché gli eschimesi non vanno a sparare alla gente per le strade di Londra, insomma, l'avranno fatto una volta nel corso degli ultimi 500 anni. Gli eschimesi non sono un problema per la polizia di Londra e quindi possono essere tranquillamente trascurati. Però chi si occupa di guardare all'umanità nel suo complesso, gli eschimesi deve dargli un ruolo.
Beh, in quel caso lì, io, perché questo è un banale come considerazione, però se uno è eschimese a Londra ha diritto di esistere o no? Cioè, quello che non capisco, visto che non è prevista la sua presenza, in questo caso nella classificazione della polizia, che poi sappiamo è basilare, no? Rispetto, e quindi vuol dire che esiste o no? Dunque, perché se vive, esiste, di fatto. Però
tu dici per la polizia, insomma, cosa
sì,
succede?
No, no, in generale, cioè il fatto cosa dire, uno che si ritrova a essere, immaginati un Inuit che va a vivere a Londra e poi non sa come presentarsi, perché dice sono Inuit però non esisto.
Sì, beh, credo che pochi inglesi però abbiano presente il
le catalogo, 16, sì, anche vero questo,
le 16 della polizia. Credo che se un eschimese commette un crimine a Londra venga classificato nella categoria 16 che si chiama altro, specificare. No, però dal punto di vista pratico, guardate che non è una cattiva
comodissima
idea. Dal punto di vista pratico è molto comodo. Se lo scopo che avete non è quello di fare una fotografia dell'umanità, ma di risolvere alcuni problemi criminali, la categoria altro ci vuole.
Senti, facciamo un passo indietro. Hai parlato di classificazioni ingenue, poi abbiamo il link che ci è sfuggito all'improvviso. Quella che io stavo facendo deve essere una classificazione ingenua. Cioè, comunque, e rientra nella sfera del pregiudizio, se vogliamo, no? È di un pregiudizio che cresce. Che non si limita soltanto al fatto di scappare quando vedi uno col bastone in mano, ma poi insomma, a scappare in generale, perché poi usando la stessa metafora, di fronte alla diversità, cioè la diversità, sin dai, l'hai scritto pochi giorni fa tu sull'unità, cioè o i barbaroi in Grecia è...
No, vabbè, la classificazione ingenua tipica è qualche cosa che abbiamo fatto tutti noi. Ci siamo noi che siamo normali e ci sono gli altri che hanno delle cose strane. E questa classificazione forse in qualche modo riflette appunto il problema di cui parlavamo prima. Abbiamo bisogno di pregiudizi per orientarci in un mondo che non conosciamo. E questa classificazione ingenua effettivamente, come ricordava Pietro Kelly, ha delle radici in qualche modo nobili, perché appunto la polarità greci-barbari è una polarità che esisteva in una nella cultura madre dell'Occidente, insomma. Anzi, mi fa piacere ricordare, a proposito di questo, una persona che è stata molto importante nella vita di Pietro Kelly e che nella mia è passata luminosamente per pochissimo tempo. Si chiama Flavio Baroncelli, era un filosofo genovese che è morto quest'anno. E Flavio Baroncelli mi aveva mandato una mail a proposito appunto di queste classificazioni ingenue, ed era un passaggio di un dialogo minore di Platone, che adesso non ricordo, nel quale c'era uno che diceva: è vero, ci siamo noi che siamo i greci e gli altri che sono i barbari. Però, insomma, poche storie. L'ulivo l'abbiamo inventato noi.
Ulivo inteso come albero, intendo. Attenzione, no.
Non ci sarebbe stato molto motivo di orgoglio altrimenti. No, scusate, ho detto una cosa che non penso. Per farlo spiritoso ho detto una cosa che non penso. La ritiro. Vabbè. L'ulivo l'abbiamo inventato noi, la coltivazione del grano l'abbiamo inventata noi, i filosofi sono tutti nostri, quindi non scherziamo, la vera polarità è gli ateniesi e tutti gli altri sono barbari. Questa classificazione risponde all'esigenza banale di cui parlavamo prima. Poi si può passare delle classificazioni, sarebbe auspicabile passare a classificazioni più articolate e più complesse. La classificazione della polizia americana è una classificazione ingenua se viene applicata all'umanità nel suo complesso, come mi sforzo di sostenere quando sono con questi colleghi americani e litighiamo sempre. E allora, se dobbiamo avere proprio una classificazione ingenua, a me francamente mi piace di più un'altra, che mi hanno raccontato degli amici del Costa Rica, che è quella degli indigeni bribri del Costa Rica. Sono una di queste popolazioni che vivono sui fiumi, vestono quasi come noi, non sono molto pittoreschi, portano i blue jeans, e i bribri hanno una classificazione a due razze, in cui si può essere bribri oppure gna. Bribri vuol dire gli uomini e sono loro. Gna, come avrete capito, vuol dire gli altri, ma vuol dire anche cacca. E questa classificazione dei bribri, secondo me, rispetto a quella greci-barbari, ha il pregio della sincerità. ed è una sincerità che in qualche modo, in cui in qualche modo bisogna riflettersi, perché io ripeto, insomma, si può cercare di smettere di essere razzisti, però in fondo un qualche elemento di razzismo ce l'abbiamo tutti, è in qualche modo congenito ed è frutto forse della nostra evoluzione. Se riusciamo a vedere con chiarezza che gli schemi della polizia americana non sono tanto diversi da quelli dei bribri, facciamo un passo avanti. Altrimenti no.
Sì, perché adesso arriviamo a dire razza una, in che misura la biologia però determina l'identità?
Oh.
Perché, cioè, poi si arriva al nocciolo di questo...
Avete 6 ore, sì. Siamo qui. Andiamo alle sette andiamo a sentire Barbero. No, è molto difficile dirlo. E allora vi dirò poche cose. La prima è che c'è una... anche in molti di noi c'è un'idea un po' schematica, che è quella di dire: io in parte sono come sono perché sta nei miei geni e in parte dipende dall'ambiente. Vero. Però provate ad applicare questo concetto alla statura, per esempio. Io sono alto 1,80. Cosa sono alto? 1,40 per via dei miei geni e poi quello che ho mangiato mi dà gli altri 40 centimetri. Non è così. Non sono componenti che si possono sommare.
Ti è andato bene perché ti è andato in altezza. A me
sì,
invece
hai visto?
Solo...
Hai visto come ho evitato questo argomento? Va bene, quindi insomma, c'è l'ambiente, ci sono i geni, ma attenzione che non sono una cosa più l'altra fa quello che siamo noi. Il modo sensato di pensare a queste idee è dire che i nostri geni determinano l'ambito di quello che possiamo essere. I nostri geni ci permettono, per esempio, con dovuto allenamento, di correre i 100 metri in 12 secondi e poi in 11,5, non tu e io, in 11 fino a 9,87, cosa che ha fatto quello là. Tutto quello che è stato fatto in questo campo dall'umanità vuol dire che è compatibile con i suoi geni. Non credo che i nostri geni, il nostro DNA, ci permetta di correre i 100 metri in 5 secondi. Non credo. E comunque il nostro DNA non ci permette, neanche se ci alleniamo molto, di sviluppare la clorofilla. Noi la clorofilla non ce l'abbiamo. Sarebbe tanto utile. Uno ha la clorofilla, si mette al sole un po' d'anidride carbonica e non ha più bisogno di andare a mangiare. Però questo i nostri geni non ci permettono di farlo. E allo stesso modo i nostri geni non ci permettono di essere alti 3 metri e sicuramente non ci permettono di fare tante cose intellettuali che ci piacerebbe fare. Ci sono dei limiti alle nostre capacità intellettuali. All'interno di questi limiti, intellettuali e fisici, poi dipende da noi. Quindi è vero che c'è una componente genetica in quello che siamo, ma io mi sto convincendo sempre di più che la componente genetica determina le cose che abbiamo tutti quanti in comune. Cioè abbiamo tutti quanti un naso perché è geneticamente determinato, non si conoscono persone con un altro naso qua. Ci vogliono tanti geni per fare un naso e sono sicuro che abbiamo tutti quanti gli stessi geni. Sulle nostre differenze le componenti genetiche, a mio parere, hanno un peso inferiore. E vi faccio solo un esempio perché secondo me è il più chiaro, quello che capiscono tutti. Ci sono 6.000 lingue sulla Terra, sono parlate circa 6.000 lingue, si estinguono a un ritmo rapidissimo. È provato dagli neuropsicologi infantili che qualunque bambino, se esposto in un'età critica, che credo sia prima dei 3 anni, qualunque siano i suoi geni, può imparare a parlare perfettamente qualunque lingua. Quindi la parola, il linguaggio, che è una delle caratteristiche più umane che ci siano, è strutturato nei nostri geni, nel senso che tutti quanti sappiamo parlare. Ma la lingua o le lingue che parliamo non sono affatto determinate dai nostri geni. Questo lo si può dire con sicurezza, questa è una delle cose più chiare che si possono dire. Allora, se la lingua che parliamo non dipende dai nostri geni, io immagino che tantissimi altri nostri comportamenti e attitudini non dipendano dai nostri geni, se non nel senso che i nostri geni li rendono possibili. Il resto è cultura, il resto sono le nostre scelte. E non è detto che le barriere culturali siano più facili da scavalcare delle barriere biologiche. C'è una bella frase in un libro di Steve Jones che dice che è stato calcolato che col tasso attuale di matrimoni tra inglesi e scozzesi, tra 5 secoli non ci saranno più differenze genetiche tra i due gruppi. Lui dice che dal punto di vista culturale ci vorrà un po' di più. E forse ha ragione. Però la cosa consolante di tutto questo, se volete una consolazione, è appunto che se si tratta di questioni culturali non siamo inchiodati da una sentenza pronunciata al momento in cui nostro padre ha fecondato nostra madre a restare all'interno di queste barriere. Dipende da tanti fattori, sono cose che si possono modificare. mentre credo che quello che è geneticamente determinato, anche se adesso ci sono delle tecnologie, in sostanza non sia modificabile. A me questa cosa personalmente fa piacere pensarla, adesso non so a voi.
Ecco, però da questo punto di vista, allora, un luogo comune che riguarda il razzismo o i discorsi che vengono fatti sul razzismo è che il razzismo è figlio dell'ignoranza, no? Cioè, sostanzialmente si dice, quando c'è un livello di ignoranza, di mancanza di cultura, in senso non antropologico, insomma, di cultura, di conoscenza, quando non si ha una formazione adeguata, allora c'è molto razzismo. Gli esempi che si possono fare sono gli stati del sud negli Stati Uniti sino agli anni 50 o altri casi anche di questo genere, che ormai viene contraddetto, perché per esempio certi elementi di razzismo forte, che di paura dell'altro, anche non solo di razzismo. Io penso, per venire in questi giorni alla grandi tensioni che ci sono intorno alla scelta discutibile della giunta di Firenze di multare o di mettere in galera i lavavetri, che trova un appoggio fortissimo in tutta Italia, è dovuta, probabilmente le persone che hanno questa opinione qua, come dire, hanno non sono persone ignoranti, non so come dire, non è che la cultura poi ripara da scelte che non sono scientifiche ma sono culturali. Da questo punto di vista forse in Italia, e per fortuna speriamo non ci saranno mai più delle leggi razziali come nel 1938, no? Però è anche vero che quelle leggi arrivavano a dare corpo a idee che circolavano, no? a pregiudizi che c'erano forti nei confronti, in quel caso, da chi era nato da famiglia ebraica. Insomma, è interessante questo aspetto qui, perché la scienza arriva fino a un certo punto e poi dopo è come se...
Pietro, mi pare che tu abbia detto due cose, se ho capito bene, che in realtà forse sono contraddittorie, perché prima hai detto che non basta sapere, non bastano le conoscenze per non essere razzisti, e su questo sono d'accordo. Si può ammettere che l'albanese che ci passa davanti sia dal punto di vista genetico molto simile a noi, e si può odiarlo, lui e tutti quelli che appartengono al suo paese. Queste due cose avvengono. Quindi non c'è un rapporto diretto tra livello di conoscenza della genetica e livelli di razzismo. Su questo sono d'accordo. La cosa forse che aggiungerei è che però c'è un mito su cui il razzismo in qualche modo trova, su cui si basa, in cui trova una giustificazione, ed è il mito delle profonde differenze biologiche tra le razze umane. Ecco, questo è un mito, oggi lo sappiamo. Detto questo, poi continueremo a odiarci per molti motivi, genoani e sampdoriani, per parlare di una cosa che riguarda Kelly,
ma
creazionisti ed evoluzionisti, una cosa che riguarda me, insomma.
E non abbiamo parlato di evoluzione e di creazione.
E non abbiamo parlato di evoluzione.
Anche perché sennò sarebbe campana.
Però ecco, se posso aggiungere una cosa... Se posso aggiungere una cosa, ecco, le leggi razziali del fascismo sono un argomento anche molto interessante, perché quello era un momento in cui la scienza diceva delle sciocchezze. Cioè, non era un momento in cui, se uno leggeva i testi scientifici, diceva: ma guarda che cappella che stiamo facendo qua, come facciamo a discriminare gli ebrei. Se uno leggeva i testi scientifici che il regime stampava e che incoraggiava in quel periodo, si leggevano delle cose diverse. Quindi le leggi razziali sono state un esempio A, di come l'ignoranza faccia male, e B, di come, ignoranza o non ignoranza, le decisioni fondamentali in questo campo poi sono decisioni sempre politiche. E forse, ecco, una cosa che si può dire a questo punto, Pietro, è che molto spesso in questo periodo di incertezza, in cui mancano anche figure di riferimento politiche forti che ci dicono quello che dobbiamo pensare, si cerca di ricorrere alla scienza per trovare delle scorciatoie. Ecco, io ho la sensazione, io sono uno scienziato, quindi insomma, ho tutto l'interesse a dirvi il contrario, ho la sensazione che la scienza invece non fornisca affatto delle risposte forti. La scienza, lo studio dell'uomo, la genetica dell'uomo, l'antropologia, ci dice che siamo della gente che è venuta poco tempo fa dall'Africa, siamo molto mescolati, abbiamo una tendenza diversa ad ammalarci, e quindi studiando il DNA di ciascuno di noi, forse un giorno riusciremo a prevenire o a curare meglio certe malattie, ma poi non va molto più in là, la scienza non va molto più in là. Alla fine le decisioni che si prendono nei vari livelli di competenza, e la biologia in questo non ci può aiutare.
Ecco, ti volevo fare un'altra domanda a questo proposito, quando dici siamo tutti africani. Nel questioni che riguardano l'allargamento dell'Unione Europea e l'ingresso della Turchia, no? Una delle ragioni che vengono poste è il fatto che i turchi non sono europei, no? Perché evidentemente esiste, poi fa parte del luogo comune, del pregiudizio. Del fatto. Beh, da questo punto di vista, quindi, si può determinare chi sono i veri europei e se gli attuali componenti dell'Unione Europea siano europei anche.
No, curioso, perché questa è una domanda interessante, è una domanda che addirittura qualche tempo fa ero in India e si poneva un articolista di un giornale indiano che si chiama The Hindu e diceva: ma questi europei che vogliono o non vogliono i turchi, insomma, hanno delle basi per dire che i turchi non sono europei? E, beh, sulla base di quello che sappiamo possiamo dire che i turchi non sono molto diversi dai greci che gli stanno vicini, dai siriani, e non sono in definitiva molto diversi neanche da noi italiani, che non siamo molto diversi dai portoghesi o dai tedeschi. In Europa siamo tutti quanti molto, molto simili dal punto di vista genetico, le differenze sono davvero, davvero minuscole. Volendo fare gli spiritosi, ma poi forse solo fino a un certo punto, allora si può dire: ma chi sono i veri europei? Noi siamo in Europa da 35.000 anni, i nostri antenati 36.000 anni fa non stavano in Europa, erano sulla strada che porta in Europa dall'Africa. 60.000 anni fa tutti i nostri antenati erano tutti in Africa, questo ve lo dico con molta convinzione. Però l'Europa non era spopolata, l'Europa fino a 30.000 anni fa e per 300.000 anni è stata occupata da delle creature umane, per certi versi molto simili a noi, per certi versi molto diverse, che però i paleontologi riescono a riconoscere con grande chiarezza, è l'uomo di Neanderthal. I veri europei, quelli che sono stati qua 300.000 anni, sono gli uomini di Neanderthal. E noi, signori, noi siamo arrivati, dopo 5.000 anni, gli uomini di Neanderthal non c'erano più. Non c'è una macchina del tempo per vedere come abbiamo fatto. Un po' li avremo anche ammazzati a bastonate. Un po' ci hanno ammazzato loro a bastonate. Qualcuno avesse provato, ce lo siamo mangiato pure, ma una popolazione che occupa un continente e mezzo, perché poi stavano anche nel vicino Oriente, non si estingue in questo modo. La cosa più probabile è che i nuovi immigrati africani fossero molto più organizzati, anche intellettualmente forse, e che quindi
alla faccia di quelli che dicono che invece...
No, la tecnologia viene dall'Africa, in periodi di 60.000 anni.
A ritmo di musica,
ballavamo da Dio, e i neandertaliani sono stati spinti, probabilmente, in regioni sempre più inospitali, dove non riuscivano a cacciare abbastanza per potersi mantenere. Dato sta che l'ultimo residuo neandertaliano scompare intorno a 25.000 anni fa in Iberia. In 10.000 anni, diciamo, ma in periodi più brevi, perché in realtà l'onda di avanzamento è stata più ristretta, nel giro di 10.000 anni i veri europei li abbiamo fatti scomparire. Quindi noi siamo gli assassini degli europei, o almeno i complici del loro assassinio. Il che ancora una volta mi fa dire che se dobbiamo prendere o non prendere i turchi nell'Unione Europea, problema non semplicissimo a mio parere, non semplicissimo, che ha vari aspetti diversi, per cui poi quelli che premono per la Turchia nell'Unione Europea spesso non lo fanno per simpatia verso i turchi, ma per antipatia verso l'Unione Europea, Tony Blair, eccetera. Ecco, questo problema di non semplice soluzione è un problema che ancora una volta non può essere risolto in termini biologici o genetici o antropologici, è un problema che deve trovare risoluzione nelle sedi appropriate. La biologia è tanto bella, racconta delle storie tanto interessanti, ma non ci serve per delle finalità politiche, non lo credo proprio.
Senti, noi abbiamo detto l'arte di non diventare razzisti, se invece, come dire, ci salutassimo dicendo sono razzista ma sto cercando di smettere, suona meglio, no?
Sarebbe una soluzione onesta. E soprattutto, sai, perché stavamo parlando appunto di noi e l'altro, allora è anche molto facile dire gli altri sono razzisti e io no, ma anche questa è una forma di semplificazione che a me non convince molto, perché se non si riconosce che il potenziale per essere, permettete, dei grandi stronzi ce l'abbiamo tutti quanti, allora in qualche modo non si riesce nemmeno a capire come mai delle persone sensate, intelligenti, colte, preparate assumono degli atteggiamenti che ci sembrano incomprensibili. Forse è una cosa, se posso concludere con un piccolo messaggio, una cosa da fare è cercare di mettersi nei panni dei razzisti e poi scoprire che in qualche modo questo potenziale ce l'abbiamo anche noi, e anche cercare di capire come abbiamo fatto a liberarci di almeno alcuni degli strascichi di questo deplorevole atteggiamento. Grazie.